Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331 621 4013, il numero per scriverci durante questa diretta, con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta chiocciola popolarenetwork.it, la mail per scriverci durante la puntata. Potete scriverci però anche altrimenti a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. Allora vi dico che ci raggiungerà Shaoqi Senus in chiusura di puntata per un'altra degli appuntamenti con Extra Cult, la rubrica che ci porta fuori dai confini dell'Italia. Ci collegheremo con Barbara Sorrentini, come facciamo ormai da parecchi giorni, al Festival del Cinema di Cannes. Vi parleremo poi anche di un'altra importante iniziativa, ma lo scoprirete ascoltando la seconda parte. Ci collegheremo con Marco Aime, uno dei curatori dei dialoghi di Pistoia, che prenderanno il via fra qualche giorno, che ci racconterà l'edizione 2025. Ma la prima voce, le prime voci sono quelle di Elena Mordiglia, che ci racconta insieme ad un ospite le iniziative di All'Assalto del Cielo. Il 22 maggio alla Fabbrica del Vapore, tra l'altro, ci sarà l'incontro Femminismi in Cammino. Allora ascoltiamo il servizio di Elena Mordiglia.
All'interno della rassegna L'Assalto del Cielo, che ora vi andiamo a presentare, ci sarà un incontro che si intitola Femminismi in Cammino, 22 maggio alle 19 alla Fabbrica del Vapore. Noi abbiamo in collegamento con noi del collettivo Cashavit, che appunto organizza questo incontro, Eleonora Moro. Ciao Eleonora.
Ciao a tutte e tutte. Sì, All'Assalto del Cielo è un ciclo di iniziative in realtà che organizziamo come collettivo Cashavit insieme a RAM, Restauro Arte e Memoria, l'associazione per non dimenticare Varalli e Zibecchi, ed è un'iniziativa, diciamo, per ricongiungere un po' le prospettive legate alle lotte sociali e ai movimenti che si sono susseguiti, che si sono evoluti nel corso degli anni 70, e la prospettiva invece sulle lotte sociali e politiche oggi, perché in un momento come questo della nostra fase storica, con l'ascesa delle destre in tutta Europa, la stretta della repressione e la corsa al riarmo in Italia e in Europa, i confini, vediamo un accenno a un fermento, una qualche varie forme di mobilitazione da parte di movimenti collettivi, varie formazioni, però che fanno fatica un po' a strutturarsi e organizzarsi, per cui viene spontaneo rivolgere invece lo sguardo alle lotte degli anni 70 per capire, interrogarsi su quali erano le prospettive, le modalità, le rivendicazioni politiche, quali possono essere le somiglianze e anche le differenze rispetto invece alle lotte politiche oggi, per cui questo è un po' il contesto. Ci sono diversi incontri che si susseguono all'interno di questo ciclo di iniziative. Era per noi fondamentale, imprescindibile, riflettere anche sulle tematiche legate alle lotte del femminismo e alle lotte di genere, per cui attraverso gli interventi di Cristina Franceschi, che ha seguito e ha vissuto le lotte appunto femministe degli anni 70, metterla invece in dialogo con Martina Miciche, che è una giornalista, reporter e scrittrice molto, molto legata ai temi anche di genere rispetto al femminismo oggi, per cui l'idea è quella di mettere in dialogo queste due prospettive e analizzare un po' qual è la fase storica e capire cosa ne può venire fuori, che cosa possiamo trarre noi oggi.
Questo incontro si intitola Femminismi in cammino, la lotta al patriarcato dagli anni 70 a oggi, e sarà giovedì 22 maggio alle 19, sempre alla Fabbrica del Vapore, giusto?
Esattamente.
Grazie mille, grazie allora a Eleonora del collettivo, e in questa tavola rotonda ci sarà anche Eleonora Cirante che torna a trovarci. Ciao Eleonora.
Ciao Elena, grazie per l'invito.
È sempre un piacere averti qui in collegamento con noi. Ci sarai, appunto, abbiamo detto, anche tu a questa tavola rotonda, e allora se ci dici qualcosa su quale sarà il punto di partenza per la tua riflessione, per la tua partecipazione a questa tavola rotonda.
Certo, come già diceva Eleonora, l'intenzione è quella di partire da uno sguardo posizionato intanto da un punto di vista generazionale, quindi ci sono tre generazioni di femministe o comunque di soggetti impegnati politicamente, chi ha vissuto gli anni 70, io sono nata in quegli anni, ho incontrato il femminismo in letture degli anni 90, ma il mio battesimo femminista poi è arrivato con Genova 2001, in particolare il punto G fu una enorme meeting, un incontro fra donne di tanti paesi diversi che fu organizzato un mese prima la manifestazione contro il G8. E poi appunto Martina, che è la generazione ancora successiva, quella diciamo di non una di meno, quella che anche fa molta militanza via social. Quindi sono tre prospettive proprio diverse, anche di soggetti politici che studiano la storia politica, perché tutte e tre in modi diversi poi cerchiamo anche di rielaborare ciò che è venuto prima di noi. Io ho studiato molto il femminismo degli anni 70 a partire dai suoi archivi, quindi dalle fonti scritte e orali, e così lo spunto da cui vorrei partire per entrare in dialogo con le compagne e chi sarà presente è un po' quello di mettere in discussione le angolature che, diciamo così, nel discorso pubblico più frequentemente ci mettono in contatto con la realtà storica degli anni 70, che sono il tema della violenza politica e quello dei diritti. L'associazione, il gruppo che promuove queste iniziative, abbiamo detto quali sono le realtà, ma il tema della violenza politica è fondante almeno di una delle tre organizzazioni, che è quella che si occupa della memoria di Varagli e Zibecchi. Varagli e Zibecchi sono morti in conseguenza della violenza politica, certo, quindi la violenza politica è e fu un elemento importante di quel contesto storico. Purtroppo però sembra che sia un po' l'unica cosa, no? Non dico fra noi, però la storia che viene riportata più frequentemente è quella degli anni di piombo, della violenza politica, eccetera. Ma le pratiche del femminismo la misero in discussione, quindi non... L'idea è anche quella di dare profondità a quella storia, a quel decennio in cui sì, ci fu molta violenza politica, ma non ci fu solo violenza politica. Un altro motivo per cui si ricordano gli anni 70 è la stagione dei diritti. Certo, in quella fase si conquistarono tanti diritti, però guardando le fonti viene evidente che all'ordine del giorno non ci fosse la parola diritto, ma ci fossero parole come rivoluzione, come liberazione. Le riflessioni femministe anzi esplicitarono e rivendicarono il voler andare oltre l'emancipazione, ovvero ciò su cui le precedenti generazioni di femministe avevano puntato, emancipazione è una parola impegnativa, ora non ci entriamo qui, però potrà essere interessante parlarne. Certo. C'è un tema molto complesso sul tema, c'era un ragionamento molto complesso sul tema dei diritti. E anzi si diceva che acquisire certi diritti dentro uno schema già dato sarebbe servito a poco, che invece quello schema bisognava proprio cambiarlo radicalmente, a partire da quale terreno? Quello che era sempre stato considerato fuori dalla storia, il corpo, la sessualità, la famiglia, il matrimonio, l'amore. Questo implicò rotture fortissime a livello di relazioni personali, perché i compagni non la presero bene, neanche quelli del movimento studentesco. Quindi è l'occasione anche per riportare, poi parlando, no, di quello che diceva prima Eleonora, le connessioni fra ieri e oggi, quanto il sessismo è ancora nei movimenti, quanto è facile o difficile mettere in discussione il terreno della sessualità, dell'amore, dei legami intimi, anche con i nostri compagni di strada.
E allora di questo e di molto altro si parlerà giovedì 22 maggio alle 19 alla Fabbrica del Vapore, Femminismi in Cammino, con appunto Eleonora Cirant, Cristina Franceschi e Martina Micicche. Grazie mille Eleonora Cirant per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie mille Eleonora Moro del collettivo Cachavit.
Grazie a voi.
E dunque noi invece ringraziamo Elena Mordiglia che ha raccolto queste voci. Vi ricordiamo che abbiamo parlato della rassegna L'Assalto del Cielo. Il 22 di maggio alla Fabbrica del Vapore si terrà l'incontro Femminismi in Cammino. E questi sono gli artisti della settimana scelti dalla nostra redazione musicale Beirut con Gary Kay's Unicorn.
Spend some time waiting for your face. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen. Wish I could see that it feels much better when I'm with you. And when I get too high and I can't breathe, I can't lie. He has the prettiest eyes I've ever seen. Prettiest eyes I've ever seen.
Qualche giorno fa è stata presentata la nuova stagione del Teatro Carcano e allora, per raccontarne le linee guida, ascoltiamo questo estratto dalla presentazione alla stampa.
Per non viaggiare più per compartimenti esterni, addirittura noi auspichiamo che ci possano essere degli scambi tra teatri, che non ci sia rivalità, ma che ci sia la parola non è né sinergia, ma insomma quella roba lì. Perché per fortuna
e per quello che riguarda la presentazione, perdonate, ma insomma abbiamo avuto un problema di microfono, adesso vediamo se riusciamo a risistemarla fra un attimo ve la facciamo ascoltare, un attimo in attesa. Intanto vi propongo una Susan Vega con Love Thief, nuovissimo pezzo. Vega, Love Thief, il nostro piccolo inconveniente nella nostra narrazione. Adesso riprendiamo e ascoltiamo un estratto di quello che Lella Costa ha raccontato appunto nella conferenza stampa di presentazione della stagione del Teatro Carcano.
Ma anche di mettere insieme quei contenuti, e questa è una stagione che noi abbiamo pensato e voluto con contenuti molto forti, che non vuol dire che sia una stagione pesante, al contrario, credo sorprendente, molto varia, ma direi che praticamente tutti gli spettacoli che abbiamo sia prodotto o coprodotto che ospiteremo hanno un filo conduttore, che è la necessità di avere un punto di vista sul mondo e prendere una posizione e raccontare storie che davvero ci riguardano tutti. Quindi noi poi abbiamo i nostri lunedì, i nostri follow the Monday, sono comunque un ulteriore arricchimento di questi punti di vista. Abbiamo una cosa di cui noi siamo particolarmente fiere, perché dopo il progetto triennale sul Nos Milano, che credo sia stato, come dire, noi abbiamo messo lì un piccolo patrimonio, un piccolo tesoro che ci piacerebbe molto che la città, del quale ci piacerebbe molto che la città potesse continuare a fruire, a godere. È proprio una sorta di restituzione che abbiamo voluto dare a questa città, contraddittoria, complessa, a volte deludente, ma che alla quale comunque dobbiamo moltissimo, nella quale continuiamo appassionatamente a vivere e lavorare. Quest'anno partirà il progetto su Alessandro Manzoni, scusate se è poco, certamente ci tremano i polsi, vero? Sì, però perché no? Anche questo è un modo di restituire a Milano pezzi di storia, parole bellissime. Manzoni c'è questa sfiga che ci hanno fatto studiare a scuola e quindi e invece ha delle pagine, dei dettagli, delle chiose, degli squarci veramente. Il nostro cielo di Lombardia, noi ce lo dobbiamo riprendere tutto e niente, noi siamo anche molto grazie, ci diamo un po' di aria perché vedere a mezzogiorno di lunedì una conferenza stampa così tanto e ben frequentata è una cosa che ci onora, ci lusinga e ci fa pensare, sperare che davvero stiamo percorrendo una strada giusta. Non volevo dire questo, vero?
Adesso ci penso. Come sempre hai fatto il bignami di tutto, qua 5 pagine di conferenze.
Dovete pensare a profondamente parte.
E invece adesso mi tocca anche andando.
Allora, qualcosa abbiamo inteso di questa conferenza stampa, di cui poi vi dettaglieremo gli appuntamenti della nuova stagione del Teatro Carcano, e di teatro in teatro andiamo al Teatro della Cooperativa, dove ritorna un grande classico firmato da Renato Sarti, che è collegato con noi. Buongiorno Renato, ciao.
Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
Torna Tisbe.
Tisbe e Tiramo che muoiono per amore,
una
tragica storia. sì, poverini.
Quanti anni sono che lo spettacolo è in vostro repertorio?
Allora, lo spettacolo è stato mezz'estate, dalle scene, esatto, dalle scene dei comici da cui è tratto il testo di adesso, è andato in scena nel 2008, però lo spettacolo solo le scene dei comici, riviste e riadattate, diciamo così, da me nel 2011, quindi 14 anni, 15.
È un lavoro che tu a suo tempo ci avevi raccontato in dettaglio, perché ricordiamolo, qual è lo spunto che tu hai immaginato per questo sogno, rivisto e corretto al contemporaneo?
Ma ricordiamo intanto che io ho fatto il sogno della notte e mezz'estate il Salvatore, sì, 72, e lì c'era già un rimaneggiamento abbastanza potente.
Infatti si chiamava Il sogno di una notte d'estate. E non
d'estate, esatto, brava. E facevo Quincy, il regista, diciamo così, di questa compagnia amatoriale fatta da artigiani che mettono in scena cercando di far piangere, ma in realtà fa spanciare le risate, e l'idea era quella di rivedere lo spettacolo, quelle scene lì da sole, con un accorgimento, l'abbiamo un po' allungato eccetera, e l'assunto principale era qual è? Che ai tempi di Shakespeare gli attori facevano le parti delle donne. Qui invece i sei artigiani, cinque artigiani più il regista, sono invece cinque donne una compagnia multietnica, ci sono uno di Cuba, uno di Costa d'Avorio, una cubana e una russa, rimettono in scena la storia di Pino e Tisbe, ma tutto il femminile, e quindi in questo caso sono le donne che fanno le parti degli uomini invece che gli uomini le parti delle donne, con un gioco in travestì che naturalmente funziona molto, insomma fa molto ridere. E quindi il tentativo era di dare così una specie di speculare a quello che faceva Shakespeare, adoperava solo uomini per fare anche le parti delle donne, noi invece facciamo solo donne, questo anche per rivalutare un po' il ruolo della comicità femminile in Italia, che ahimè è un po' trascurato, ma noi che abbiamo lavorato con la Faiella, la Pelusio, la Vasini, di più di ogni, sappiamo che l'Italia ha avuto dei geni, la comicità dalla Valeria, la Beninchi, la stessa Magnani prima di fare Roma città aperta di Rossellini aveva fatto un spettacolo di varietà più atroce, quindi diciamo che la rivisitazione è nel caso specifico, le donne non sono diversi mestieri ma fanno parte di una cooperativa di pulizie e sono, come succede in Italia in questo momento qua, soprattutto gran parte straniere, insomma, ecco.
È bellissimo, io ve lo devo dire,
fa molto ridere.
Fa veramente molto ridere, ci sono tra l'altro interpreti molto molto divertenti. Ricordiamo le date.
Le date dal 20 al 25, se non sbaglio,
da oggi.
Sì, da oggi, gli orari sono da oggi a domenica, alle 20 martedì, mercoledì, venerdì e sabato, giovedì 19:30, domenica 17. Ci sono, posso citare le attrici che mi fa piacere, Marta
sì, Marconi, abbiamo qualche Mildi secondo.
Lopez, e Elena Rossellova, Federica Fabiani, Rossana Mola e Ruffin Do della Costa d'Avorio.
E che sono tra l'altro, insomma, attori amatissimi a Milano e da sempre, insomma, sì, a fianco del Teatro della Cooperativa, non perdetevi questa ripresa di uno spettacolo che ormai, insomma, è entrato nella vostra storia, un po' nella storia della città. Quindi grazie Renato Sarti, che sarà uno degli ospiti della nostra festa, io dico questo.
Certo.
Poi ne parleremo in abbondanza.
Mi sto già preparando.
A presto, grazie. A Renato, presto. Ciao. E allora, da quest'oggi al 25 al Teatro della Cooperativa, dunque, la molto tragica storia di Piramo e Tisbe morti per amore, la rivisitazione attraverso queste donne lavoratrici del Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare. Pubblicità, torniamo fra poco.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. And always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh.
Bentornate, bentornati, questa è CALT, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, e da venerdì 23 maggio a domenica 25 si terrà la 16ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, il festival di antropologia del contemporaneo promosso da diversi partner, ideato e diretto da Giulia Cogoli. L'edizione 2025 del festival ha come tema Stare al mondo, ecologie dell'abitare e del convivere, e vedrà protagonisti antropologi, scienziati, filosofi, architetti, psicologi, scrittori e artisti che rifletteranno sulle diverse modalità e culture dell'abitare il pianeta. Intanto ricordiamo che per consultare tutto il programma e prenotare, dialoghidipistoia.it è il sito, e noi diamo il bentornato a Radio Popolare a Marco Aime, consulente al programma dei Dialoghi di Pistoia, e anche suo protagonista. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi.
Grazie.
Grazie per l'invito.
Allora, stare al mondo, che frase piena e densa di significati, e tra l'altro una frase che forse si usava un po' di più un po' di tempo fa e che invece adesso assume dei connotati nuovi, contemporanei.
Beh sì, i cambiamenti di ogni genere, di tipo climatico, politico, cambiano continuamente. Ecco, noi abbiamo un po' usato, giocato sull'espressione stare al mondo, come dire, beh, uno che è capace di vivere, ma allo stesso tempo stiamo in un mondo che cambia molto rapidamente, è sempre cambiato, ma oggi accade più rapidamente e quindi cambia anche il nostro mondo di abitare, ecco, in qualche modo. Noi stiamo al mondo dentro degli spazi, dentro delle architetture, dentro delle strutture, ma queste cambiano sia nello spazio sia nel tempo, e quindi ecco, capire che cosa accade oggi e che cosa accadrà nel prossimo futuro forse.
È quello che davvero tutti quanti vorremmo comprendere. Tra l'altro quest'anno partirei dal premio internazionale. Il premio sarà conferito a una personalità che tra l'altro è stata ospite proprio in questi giorni, proprio da poco ai nostri microfoni, ed è spesso nostra ospite, cioè Chiara Saraceno.
Sì, abbiamo deciso, ecco, questa di dare proprio perché per l'impegno che da anni Chiara, diciamo, profonde proprio per, soprattutto nella lotta contro le diseguaglianze di tutti i generi, dal tipo economico, le diseguaglianze di genere, diseguaglianze sociali, ecco, quindi ecco, mettere al centro proprio il tema delle diseguaglianze è centrale per un festival che si propone invece di puntare sul dialogo e sulla convivenza che le diseguaglianze rendono difficile se non impossibile.
E in questo senso si inserisce anche la conferenza d'apertura del festival che sarà venerdì, come abbiamo detto, 23 maggio alle 18:30 in Piazza del Duomo, in crisi di convivenza, come siamo finiti dentro la trappola evolutiva. Telmo Pievani.
Beh sì, Telmo da anni, ecco, ci illustra in una chiave di evoluzione, come spesso certi temi ritornino, in che modo, in qualche modo la nostra stessa capacità di evolverci possa addirittura ritorcersi contro in certi casi, ecco. E soprattutto in questo momento direi che il tema della convivenza, che davamo quasi un po' più per scontato forse nei decenni precedenti, illudendoci di aver raggiunto la capacità di convivere almeno in Occidente, e oggi invece vediamo che è fortemente messa in crisi, in dubbio.
Ecco, fra i molti appuntamenti ricordiamo che i dialoghi di Pistoia, ci sono anche proiezioni, appuntamenti di spettacolo come per esempio Arrivano i Dunque, l'ultimo bellissimo spettacolo di Alessandro Bergonzoni, oppure il film La storia di Suleimané, scritto e diretto da Boris Loikin, ma ci sono anche riflessioni evidentemente sullo stare al mondo in tempo di guerra. Francesca Mannocchi è ospite della prima giornata, giusto?
Sì, esatto, chi meglio di una come Francesca Mannocchi, che essendo inviata speciale e soprattutto da tempo si occupa sia della guerra in Ucraina, ha anche seguito anche il conflitto in Medio Oriente. Ecco, cosa vuol dire oggi convivere, forse dovremmo anche aggiungere sopravvivere in luoghi di guerra, di fronte al massacro che sta accadendo a Gaza o anche al conflitto in Ucraina, che non sembra vedere una fine così veloce. Ecco, cosa vuol dire? Ecco, noi tutti oggi forse siamo generazioni che non hanno visto, hanno avuto la fortuna di non vedere la guerra, e quindi, però è importante capire che può accadere purtroppo e che cosa significa.
Moltissimi ovviamente gli ospiti il sabato e la domenica, ne sceglierei alcuni, per esempio Andrea Staid.
Andrea Staid è autore anche di un libro che verrà presentato al Salone. Si interroga su come il design e l'architettura possano rispondere, anche ispirandosi alla natura, cioè alle abitazioni degli animali o ai vegetali, può possano dare vita a un modo nuovo di convivenza tra noi e l'ambiente, un tema che Andrea da anni sta seguendo. Ecco, non solo case di cemento che ci isolano, ma forse creare, e abbiamo oggi la tecnologia, le possibilità e le competenze per creare degli habitat che siano più permeabili rispetto all'ambiente esterno e non invece creare delle barriere tra noi e quell'ambiente.
E poi c'è anche David Quammen, che insomma abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare da tanti anni, insomma spesso è presente in Italia in un incontro dal titolo Siamo tutti legati da un'unica rete, Marco Aime mi risulta interagirà con Ascanio Celestini parlando di vivere al margine, giusto?
Sì. Prendiamo spunto dall'ultimo libro di Ascanio, Poveri Cristi, che è un po' una traduzione in scritta letteraria di alcune parti dei suoi spettacoli, che si svolge quasi tutto in una periferia di Roma, immaginata ma non immaginaria, ecco, il luogo in cui gli attori quasi danno vita a una sorta di presepe, ecco, e gli attori sono tutti degli emarginati, ecco. Oggi nonostante tutto ancora le periferie intese in senso lato, non solo in senso spaziale, ma sono ancora vissute da persone che appunto sono immagini, sono fuori dal centro, quindi categorie sminuite, spesso sconosciute, e questo, ecco, da qui parte un po' la nostra riflessione.
E poi insomma Ginevra Di Marco, in un incontro in cui si fonde musica con riflessioni, domenica ci sarà Adriano Favole, Sara Gainsforth, oppure altri grandi ospiti, tra cui Emanuele Evangelista, che parlerà di Amazzonia. Si parla molto ovviamente di natura, ambiente, ma anche di territori, quelli molto urbanizzati come quello italiano, oppure quelli selvatici, selvaggi, che tali dovrebbero restare. C'è anche la sezione dei dialoghi di Pistoia per i più piccoli, con tante iniziative. Noi però ci dobbiamo fermare qui, ritorneremo sui singoli appuntamenti segnalandoli. Ringraziamo molto Marco Aime e gli auguriamo buon festival. Grazie.
Grazie a voi e buon proseguimento e buona giornata a tutti.
A risentirci. Come ogni giorno ci colleghiamo con il Festival del Cinema di Cannes. Barbara Sorrentini, buongiorno, intra proiezioni, ciao!
Buongiorno, buongiorno, sì, intra proiezioni, prima giornata di pioggia, quindi tutti chiusi nel palais, per cui si sentiranno dei rumori di fondo, ma soprattutto sono appena uscita dalla conferenza stampa di Spike Lee, che ha presentato il film I Guess Chula West, film che insomma ha avuto soltanto due proiezioni. Io purtroppo non l'ho visto, mannaggia, anche perché poi l'unica proiezione era quella con lui presente, in cui è stato premiato Denzel Washington a sorpresa, di cui hanno parlato un po' tutti i giornali quest'oggi. Però nella conferenza stampa lui ha raccontato, se non altro, il senso di aver preso e fatto una sorta di remake a modo suo di un film famosissimo di Kurosawa, che era Anatomia di un rapimento. Ovviamente lo racconta in chiave molto più attuale e in chiave anche molto, da quello che ha voluto raccontare in conferenza stampa, sui valori umani. Sappiamo che Spike Lee è sempre molto attento non solo ai valori umani, ma anche a tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Anche lui si è espresso naturalmente contro le politiche abbastanza disumane di Trump, soprattutto nei confronti di quelli che sono ancora i neri d'America, e lui ovviamente è sempre stato un po', come dire, bandiera di tutto questo. L'ha sempre raccontato nel suo cinema e lo racconta anche qui con Denzel Washington. E poi sui dazi, Rossi, perché quello ovviamente ha fatto esprimere un po' tutti in questi giorni, non soltanto i registi americani ma anche un po' i registi di tutto il mondo. Detto questo, ecco, Spike Lee a un certo punto ha aperto la maglietta e ha mostrato la sua maglietta con scritto New York Knicks e Basketball, perché come sappiamo ci sono le finali NBA e lui è un tifosissimo che è sempre stato rappresentato anche sui campi di, sui playground, sui campi di basket. Ecco, oltre a questo, stamattina abbiamo visto in super anteprima i film di Jafar Panahi. La notizia è che sarà presente, perché abbiamo raccontato più volte che lui, essendo stato recluso per molto tempo dal governo iraniano, non ha mai avuto la possibilità di uscire né di girare i film, cioè, o meglio, lo ha fatto da remoto. L'ultimo film che ha presentato qui lo ha girato da remoto, dalla sua cella praticamente, era girato in Turchia e qui c'era la sedia vuota col suo nome in conferenza stampa. Domani invece sarà qui presente e oggi pomeriggio la proiezione ufficiale, quindi di questo poi parleremo domani. Oggi anche il giorno di fuori, Mario Martone, anche lui alla presentazione del suo film, tra poco infatti vado a all'incontro e a fare le interviste, anche di questo siamo sotto embargo, lo sentirete domattina nel GR poi con te. Invece possiamo, ovviamente, se c'è qualcosa che ti interessa di quello che è passato in questi giorni,
che cosa vai a vedere?
Allora, per ora adesso appunto vado da Martone, quindi ho l'incontro con Martone. Tra le varie cose di oggi ci sarà anche il film La disparizione di Joseph Mengele di Sibyl Serebrennikov, regista che aveva raccontato Limonov, era uscito non molto tempo fa al cinema, film che aveva un po' diviso. Qui racconta l'esilio, il nascondimento. Sappiamo che negli Stati Uniti, che in Argentina e in Sud America molti dei nazisti si sono nascosti negli anni, e lui ripesca e racconta questa storia. Poi ci sono appunto quelli che ti ho appena detto, ci sarà un privé con Jodie Foster e insomma la giornata resta molto ricca. Per quanto mi riguarda, appunto, il mio prossimo appuntamento è l'incontro con Mario Martone, perché anche il film fuori l'ho già visto anche prima.
Davvero grazie, un saluto e buon lavoro a Barbara Sorrentini al Festival di Cannes. Ciao ciao.
Ciao, grazie, ciao ciao.
Ciao. La sigla l'avete riconosciuta, è la sigla di Extra Cult. Sciauchi Senussi, buongiorno.
Buongiorno Ira, grazie.
Allora, oggi parliamo, beh, insomma, a parte che ritroviamo una voce che ben conosciamo, ma insomma, non voglio anteporre il momento di ascoltarla, di cosa parliamo?
Allora, parliamo di una serie Netflix che ha già annunciato che ci sarà la seconda stagione, ed è L'Eternauta, che è rivista in chiave contemporanea perché è un fumetto argentino di Hector Ostendeld, che è diciamo di origine tedesca, spero di averlo
ma forse anche olandese, chi lo sa.
No, è tedesco. Ah, tedesco, sì? Sì, sì.
Ah, ok. Vabbè.
Ed è stato pubblicato per la prima volta nel 1957. Secondo me Antonio Serra sa tutto.
Ah, sì, lui ha parlato dell'Eternauta più di una volta, è vero?
Questa serie, ovviamente, abbiamo detto che è in chiave contemporanea, è ambientata a Buenos Aires. La serie TV segue gli eventi successivi a una misteriosa nevicata che ha sterminato la maggior parte della popolazione, quindi stiamo parlando di fantascienza. Me l'aveva segnalata Alfredo, perché gli stava a cuore, perché diciamo l'autore Hector Ostendeld
sì,
è stato una delle vittime della dittatura militare argentina, quindi ha una storia drammatica, triste, che ci racconta Alfredo Somoza.
Ascoltiamolo allora, era questa la voce a cui facevo riferimento prima.
Sono due storie in uno. Una è la storia di una più importante, diciamo, storia graphic novel della storia America Latina, ma abbastanza anche internazionale. In Italia ha avuto un grandissimo successo L'Eternauta, che era stato scritto da Hector Germán Westerkel, che era nato nel 1919, una famiglia di origine tedesca. Era laureato in geologia, pensate, ma tutta la vita era stato appassionato di letteratura. E poi i disegni di Francisco Solano López, uno dei caposcuola di quella grande scuola del fumetto argentino che conosciamo tutti, da Quino a José Muñoz a Morvillo. C'è una grandissima scuola internazionale che si era sviluppata nella prima metà del Novecento in Argentina. Quindi ecco, questo fumetto è riuscito a puntate su una rivista dell'epoca tra il 1957 e il 1959, che si è portata agli schermi da Netflix con un adattamento, ovviamente sarebbe già una notizia in sé, anche diciamo rendere omaggio a un pezzo importante della storia di quel genere letterario e grafico. Ma la seconda storia contenuti in questa notizia è che la tragica fine non soltanto di Hector Oesterheld, ma di tutta la sua famiglia. Oesterheld era fatto sparire dalla dittatura militare il aprile del 77 alla Plata, ma dal giugno dell'anno precedente erano sparite due sue figlie. Lui aveva quattro figlie. Dal giugno del 76 erano sparite le sue due figlie, Beatriz Marta e Diana Irene. Diana Irene era incinta di 6 mesi. Nell'aprile del 77 scompare lui, viene fatto sparire lui. Nel novembre del 77 scompare la terza figlia Marina, che era incinta di 8 mesi e anche e che aveva un marito che era già desaparecido. E un mese dopo, quindi dicembre del 77, viene uccisa insieme al marito Estrella Inés, che era l'ultima figlia fino a quel momento sopravvissuta. Cioè sostanzialmente di quella famiglia è sopravvissuto soltanto la moglie Olga, che è diventata poi una militante delle nonne di Plaza di Mayo, ma che ha perso appunto sia il marito che le quattro figlie. Secondo i dati raccolti all'epoca dal CONADEP, la commissione che è stata creata da Alfonsín dopo il ritorno alla democrazia, Oester, che era stato detenuto nella caserma Campo di Mayo, cioè che era la scuola dell'esercito, e poi era passato da diversi centri di clandestini di detenzione, fu visto anche in un paio di caserme dell'esercito, quindi era un po' considerato un prigioniero eccellente, e per questo motivo i prigionieri eccellenti venivano fatti girare per diversi posti per farli vedere ai militari che erano stati detenuti, e si pensa che sia stato assassinato in provincia di Buenos Aires nel 1978. Una storia tra le più tragiche della dittatura: sia lui che le quattro figlie erano militanti del peronismo rivoluzionario all'epoca, ma delle figlie e appunto una assassinata e le altre scomparse, di due nipoti nati durante la detenzione delle figlie, soltanto uno è stato recuperato dalla famiglia e dall'altro non si è saputo più niente.
Così Alfredo Somoza sull'Eternauta, ma il titolo fu più significativo proprio perché è un materiale senza tempo, Sciocchi.
Se vogliamo attualizzare tutta la storia, mi raccontava ieri Martina Stefanoni che c'è una delegazione delle nonne di Piazza de Mayo,
le abuelas,
che vanno a Bruxelles a chiedere aiuto all'Europa, all'Unione Europea, perché Milei sta cercando di cancellare la memoria, ovviamente chiudendo musei, chiudendo anche tutti i centri archivi di ricerca per cercare i desaparecidos.
Ma perché Milei dovrebbe farsi mancare anche questa vigliaccata? Insomma, del resto uno dei leader più esagerati da un punto di vista, poteva lasciar stare.
Poi l'Argentina è l'unico paese che ha processato tutti i criminali, i militari che si sono macchiati di crimini in quegli anni, e Milei sta cercando anche di riabilitare questi assassini.
Vabbè, insomma, ricordiamoci 7 giorni di lutto per la morte del Papa che ha deciso Milei, dopo avergli dato addosso nella maniera più violenta possibile, quando appunto si dice l'esagerazione, davvero lì bisogna guardare, forse più ancora di altri leader populisti e nazionalisti. Grazie come sempre a Sciocchi Senussi. C'è lasciato un altro reperto.
Sì, dalla colonna sonora, perché sono delle bellissime canzoni dell'epoca in Argentina.
Certo.
Mi è piaciuta molto questa canzone, la cantante si chiama Gilda o Hilda, sì, non, però è molto bella.
Passaje. Allora diventa la nostra sigla finale, come sempre Extra Cult torna martedì prossimo, grazie a Sciocchi Senussi, grazie ad Alfredo Somoza, a risentirci, noi domani torniamo alle 11.30, un saluto da Ira Rubini.
Yo soy Gilda. Para no